E ci siamo, come di consueto, in conclusione, nella parte finale di Talking Loud, è il momento di antitesi, la rubrica con il sottoscritto e Gabriele Busti, così, una rubrica in opposizione alla vulgata mainstream, vogliamo chiamarla così oggi, vogliamo intitolare così questo quarto episodio di antitesi. Gabriele, ben trovato innanzitutto.
Ciao Ale, buongiorno a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi è una, è stata una settimana, possiamo dire, trionfale, perché in realtà la nostra opposizione, almeno superficialmente, oggi non sarebbe neppure così netta, perché siamo veramente davanti a un passaggio che potremmo dire epocale, il momento in cui i nostri amici franco-tedeschi hanno cambiato versione sugli atroci fatti di Gaza e incredibilmente anche il dottor Tajani è riuscito a dire due parole di conforto di fronte all'orrore quotidiano, di conforto per le vittime, almeno di minimo rispetto per le vittime, che in realtà rispetto non è, perché insomma, Alessio, io facciamo un attimo un calcolo insieme, ok? Fino al primo, diciamo, cessate il fuoco che ha ottenuto Trump, le vittime erano intorno ai 50.000, eppure eravamo irregimentati rigidamente da tutti i soloni televisivi, radiofonici e del stampa dentro la vulgata del 7 aprile, del fatto che non si può nemmeno osare dire la parola genocidio perché c'era un nugolo di grandi esperti lì col ditino alzato a fare le pulci su questa roba che è assolutamente grottesca. Io comunque l'ho sentito anche recentemente via social Mentana disquisire che l'unica accezione di genocidio è quella da riferire ai fatti della conferenza di Wannsee del 42, ovvero sia insomma alla soluzione finale hitleriana, rispetto a cui, per carità, rispetto alla cui drammaticità ci inchiniamo, ma come definire quello che vediamo quotidianamente in tutte le televisioni, come definire quello che ci appare con quegli squarci di violenza soprattutto dai social network, perché viva Dio le immagini in qualche modo arrivano nonostante la mordacchia alla stampa che è stata messa, la mordacchia militare alla stampa che è stata messa. Come definire, oltre al computo atroce delle vittime che crescono di giorno in giorno, quei paesaggi di distruzione, quella cancellazione di un tessuto urbano che non è nemmeno tale, cioè non, le macerie, sono state create le macerie, non può esistere più vita in un posto del genere, insomma, se non si può applicare la parola genocidio, che semplicemente, ecco, significa sterminio di una popolazione, a quello che vediamo, perché bisogna far rimanere quel primato lì. Vabbè, insomma, Alessio, ecco, io ho cercato di fare un quadro,
ma guarda, diciamo, molto sei veloce, partito, ma... sei partito alla grande, introducendo alla perfezione un po' quello che avevamo individuato come il tema di questa puntata, cioè il fatto che esistono dei racconti, delle narrazioni che diventano, anzi, che diciamo così, i portatori di interesse vorrebbero che diventasse vulgata mainstream, no? E a livello mainstream ci diventa, se non fosse che ci fosse poi un livello di confronto dal basso, che può essere controinformazione, può essere, per poi cambiarlo con disinvoltura da un momento all'altro senza vergognarsi, no? No? Tu hai fatto un ottimo esempio. Adesso la politica europea, addirittura stavo leggendo, Macron vuole riconoscere lo Stato di Palestina, a parte che andava fatto 30 anni fa, 25 anni fa, esatto. 20 anni fa, cioè, ci sono stati un milione di occasioni per farlo. Ma è incredibile che tutto ciò...
Fammelo dire, quando ancora c'era possibilità di vederne uno.
Sì, sì, perché adesso dirlo adesso è come, insomma, è come dire mi piacerebbe assistere a vedere
che i siuri tornassero nelle loro territori.
Esattamente, esatto. La nascita della nazione Apache in Texas e New Mexico. Detto questo, ma il problema qual è? Il problema è che noi assistiamo, antitesi nata anche un po' per questo, va detto, a questo meccanismo che è quello della diffusione quasi pappagallesca, no? Di una narrazione che è quella fino a quando o non è più possibile portarla avanti o così banalmente si cambia idea. L'esempio di casa è incredibile, fino a noi abbiamo fatto anche la puntata precedente dedicata a questo cambio di paradigma incredibile dell'informazione italiana, no? Che prima, a parte diciamo qualche rara eccezione, relegava le notizie da Gaza in quinta, sesta, settima pagina o nelle home page un po' giù, non era mai Gaza due punti ma Israele due punti poi sempre, sì. E il tema principale era che Israele si stava difendendo, faceva le sue operazioni militari, certo in maniera un po' aggressiva, un po' brutale, però no, quindi il diritto a Israele di esistere, il diritto...
Esatto, e coloro che non si erano inorriditi davanti al 7 ottobre erano fondamentalmente dei
antisemiti.
Compreso con se stessi questo.
Ma addirittura si è arrivato al punto che non soltanto il governo israeliano, gli ambasciatori israeliani così, ma anche la politica italiana, anche la stampa, no? Se tu parlavi con insistenza di Palestina, di diritti palestinesi, diventavi antisemita. Tu hai citato Antonio Tajani prima, io ricordo perfettamente, io ahimè per un anno e mezzo ho collaborato con una testata giornalistica che mi mandava a fare il raccoglitore di battute di politici sotto Montecitorio e sotto il Senato, no? Una cosa che insomma...
E quindi i famosi panini, no?
Sì, stavo lì con una collega anche brava che lei tra l'altro ci provava a fare le domande, era tra le poche che ci provava a fare domande, e io vedevo e ricordo che quando si parlava di insomma, quando si iniziava a capire che la reazione di Israele a Gaza non era una reazione ma era un cogliere un'opportunità per da un lato potersi annettere tutto il territorio, diciamo, senza così avendone tutte le ragioni dal loro punto di vista, e poi secondo poi era un'ottima occasione per Netanyahu di rimandare così in eterno il momento del suo red azione con le urne e con la magistratura israeliana, perché certo, ci sono questi aspetti, no? Però certo, lì la risposta immediata era: beh, io non posso, però io mi ricordo una volta in cui lui si scaldò quando uno diceva sì però la Palestina, io non posso, voi volete vedere ancora gli ebrei perseguitati, io non accetterò mai questo, mi opporrò sempre. Come se qualcuno avesse detto, no, che ne so, cioè, ma lei cosa pensa delle leggi razziali? Partendo dal presupposto che lui sta in alleanza di governo col partito direttamente discendente da quelli che le fecero. Vabbè. Chiusa parentesi, vabbè, lasciamo perdere.
Ecco.
E adesso quella stessa, il ministro degli esteri, no? Cambiata la narrazione. Io ti giuro, io forse ci andrò al momento, diciamo, io professionalmente, a parte la città aperta, non ho questo mandato di occuparmi di politica estera, ma sarebbe da andarci là sotto e dire scusi, ma lei non diceva questo prima, adesso come incolla. Ecco, questo è un ottimo esempio, ma ci sono tante questioni, no? Per esempio, ti ricordi, Gabriele, la guerra in Ucraina, i russi combattono con le vanghe e con le palle.
Guarda,
no?
Prima di passare alla guerra ucraina, io veramente voglio solo dire un'ultima cosa, che non so veramente da quale lato guardare la faccenda, perché noi abbiamo davanti a noi stessi un mese fa la conferenza parlamentare della sinistra per Israele, con le parole di Fassino che sentite oggi, e di Emanuele Fiano e di Pina Picerno, che insomma sostanzialmente avallavano ogni scelta israeliana nell'ottica di un buon senso, appunto destinato a dover durare, perché i fatti del 7 ottobre lo imponevano, e oggi veramente rischiano di... Rilette oggi quelle parole fanno accapponare la pelle, in particolar modo un intervento di Fassino al riguardo fa accapponare la pelle. Come la si guarda dall'ottica destra a quella sinistra? Noi abbiamo che dal 2003 le relazioni tra Italia e Israele sono state sempre più accentuate, e sì, diciamo che mai come forse il caso di Israele è veramente il più eclatante di un intero mondo politico e intellettuale, giornalistico, che si muove veramente come un solo uomo, con pochissimi slogan che si svuotano costantemente di significato, fondamentalmente si svuotano di significato. Ecco, prima di andare all'Ucraina voglio dire anche un'ultima una cosina piccolissima teorica, diciamo che ho cercato di studiare, non è che ci riesca tantissimo bene, io perché più non sono tanto un teorico, però c'è questa questione portata avanti dalla scuola di Francoforte, che dice che praticamente che la struttura e la sovrastruttura sono ormai perdute perché sono disallineate, per far divergere la sovrastruttura dalla struttura, ovvero per far distaccare ogni atto, ogni cognizione di quello che succede sulla testa della gente, c'è l'industria culturale che opera. Tornando a bomba su questo, praticamente la struttura e la sovrastruttura non possono essere dilatate all'infinito, a un certo punto c'è bisogno di uno strappo, e questi strappi sono quelli che noi vediamo molto spesso alla ribalta, per ricollegarmi con quanto tu hai detto. Dall'oggi al domani siamo davanti a una guerra inaccettabile, a una Palestina martoriata, a un'azione di Israele che è condannabile in ogni luogo, e addirittura le parole che hai detto tu, lette da Macron, di una possibile dichiarazione appunto dell'esistenza stessa dello Stato della Palestina. Per quanto riguarda la guerra di Ucraina, stiamo ancora forse in una per quello che riguarda le nostre, il nostro mondo, siamo ancora a un livello inferiore della comprensione. Diciamo che lo scontro con Trump ha fatto sì che l'Europa si abbia rilanciato nelle questioni che noi sappiamo, e in questa settimana ci sono stati gli annunci di Merz per la consegna dei missili a lunga gittata, l'escalation praticamente non si è interrotta minimamente, anzi l'Europa sembra essersi fatta carico di tutta la questione nella eventualità minacciata dallo stesso Trump di un disimpegno degli Stati Uniti, che hanno detto testualmente: vi lasciamo con le mani in mano. E quindi, per quello che riguarda i nostri media, ancora i russi sono sotto scacco, ancora la loro economia è debole, ancora dice che stiano finendo le patate. L'ultimo post che ho letto, marca Messaggero credo, o La Stampa, ma tanto poco cambia, è che i russi stiano attraversando una crisi economica, che la loro moneta si stia svalutando, e via dicendo, eccetera eccetera eccetera. Lì si regge ancora con la prima questione, che la guerra comunque deve essere portata fino alla vittoria, in questa dissociazione cognitiva assoluta per cui tutti quanti sanno che la guerra in Ucraina è finita e che gli ucraini l'hanno perduta, perché lo sanno tutti che le cose sono andate così come noi sappiamo, che ogni ipotesi di riarmo è ridicola se antecedente almeno a 6-7 anni. E quindi le cose sono andate male.
Anche perché lo stesso Zelensky ha creato i presupposti per definire questa guerra una guerra non era perduta, perché per lui la guerra sarebbe dovuta finire con la riconquista del Donbass e la riconquista della Crimea. Adesso, insomma, già è tanto se ci si ferma a questi confini, no? A quelli che sono nati dal fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina e le ha tolto territorio. Eppure, ecco, io l'Ucraina per me è uno strumento per arrivare a quello che poi tu hai anticipato, il concetto di industria culturale. Industria culturale in senso lato che va a toccare, certo, un po' tutti gli elementi, per creare narrazione omogenea, unica, granitica e insuperabile.
Certo, destinata a quei ceti medi che per ragioni economiche, ma sempre più spesso legate allo status, si percepiscono ancora dalla parte dei salvati.
E siamo in questa situazione adesso.
Te lo dico proprio brutalmente, è così.
Chiaro.
Tutte quelle persone che vogliono credere che i nostri potenti siano buoni. E sono tanti, e li vediamo, sono in mezzo a noi, sono in alcuni contesti, ad esempio quello dove personalmente lavoro io, sono l'assoluta maggioranza, che non riescono a credere che le balle siano così violente. Altrimenti non vogliono pensarle.
Esattamente, non vogliono pensarci, perché altrimenti sarebbero messi di fronte alla necessità di attivarsi, no? Perché se tu ti rendi conto che la classe dominante e la leadership sociale, politica e culturale del paese tende
è così disastrosa
e tende a regalarti, a importi una narrazione che non è reale per mantenere il proprio status di leadership? Beh, no, cioè, mi viene in mente a me, adesso non voglio esagerare, perché poi prima abbiamo fatto un'intervista a una attivista militante di Potere al Popolo sul fatto, non so se hai seguito, hanno trovato un poliziotto infiltrato dentro Potere al Popolo, no?
Quindi ormai guarda, la trasmissione non sono riuscito a sentirla prima del mio intervento, ma questa notizia l'ho orecchiata da qualche parte e sinceramente veramente
è incredibile. Quindi adesso io non voglio, perché volevo citare l'esempio delle teorie della monarcomachia, che è una teoria filosofica, insomma, e di filosofia politica, però poi se qua hanno infiltrato anche qualcuno della Città Aperta, poi, insomma, non voglio assolutamente, come scherzato si diceva un tempo, maresciallo, era una battuta la mia. Detto questo, certo. Però effettivamente se poi si accende, no, la lampadina rispetto alle maggioranze, no? Alle maggioranze, come tu giustamente hai detto, mi piace moltissimo questa definizione, che si ritengono far parte della categoria dei salvati e invece sono in mezzo ai guai, no? Sì. Si accende la lampadina del fatto che quella narrazione è granitica, monolitica, ma strumentale a mantenere in piedi il meccanismo di potere, beh, non so, magari qualcuno un pensiero se lo fa, magari che poi tra l'altro questo però si collega anche al fatto, per esempio, che la gente non va più a votare, no perché non essendoci delle possibilità di alternativa reale, uno dice vabbè, sai che c'è, tanto no, va tutto sì. Bene, più o meno le cose sono più o meno sempre simili. Siamo in questa situazione.
Di solito serve una scossa gigante che riguarda proprio la vita proprio personale, altrimenti ad esempio mi ha colpito molto una definizione di Manuel Todd che sto leggendo in questi giorni, che ho finito praticamente di leggere. Lui definisce le classi occidentali plebe rispetto a un mondo al di là dell'Occidente che non sta credendo più a niente di quello che diciamo e che si dimostra sempre molto arrabbiato, e lui lo fa, questo lo tira ad esempio riguardo alla guerra d'Ucraina, in cui praticamente tutto il mondo dei BRICS si è portato dalla parte della Russia, così come l'Africa e così come se non ha avuto la minima indecisione a fare questo, perché fondamentalmente non ci crede, non crede a noi, non crede alle parole del nostro mondo, non lo sa.
Beh, anche perché l'ipocrisia e la strumentalizzazione dei fatti a guida statunitense, certo. Però noi ovviamente appresso, è stato talmente evidente da aver stufato veramente, ma anche noi stessi che ci siamo dentro, cioè quello che è successo, non so, mi viene in mente l'Iraq, no? Adesso si parla tanto appunto di guerra, noi abbiamo portato la guerra in un paese che, per carità, era governato, non è che fosse governato da San Francesco d'Assisi, no, perché Saddam Hussein un personaggio che ha preso il potere anche perché strumentalmente serviva a un certo punto della storia, poi a un certo punto non serve più, serviva un punching ball che ti facesse fruttare pure qualche denaro, si parla di almeno 150.000, ma fino a 400.000 morti civili.
Sembra 400.000 bambini, quando si parla della dichiarazione della Albright che disse che questi morti erano giustificati, ma insomma
giustificati da Colin Powell, ti ricordi, no?
Esatto.
Ma come fa il mondo a crederci?
Credo che Gaza, per chiudere il cerchio, sia veramente il punto finale della questione, perché noi praticamente nelle coppe internazionali e in tutti i tornei sportivi ci troviamo tranquillamente lo Stato di Israele, ma non possiamo vedere atleti russi con la loro bandiera, perché sono assolutamente banditi. Cioè, noi abbiamo una narrazione per cui c'è un demonio, nemico delle democrazie, che ha compiuto un atto di aggressione, che è lo stesso atto di aggressione che abbiamo compiuto mille volte negli ultimi vent'anni, e che ecco, e davanti al massacro di Gaza invece ovviamente Israele è troppo potente per essere colpito, e quindi questa ipocrisia è arrivata praticamente in tutto il mondo, è arrivata anche in queste nostre opinioni pubbliche occidentali così disilluse, così passive, così passivizzate appunto anche dall'industria culturale, dai conflitti orizzontali e da e da questo atteggiamento che, ecco, molto, che Manuel Todd ci definisce molto simile a quello della plebe, quindi tesa a difendere i privilegi relativi alla vicinanza di questo mondo, privilegi veri o presunti che fossero, privilegi già finiti fondamentalmente, a scapito di chi sta sotto. E che però il mondo sta cambiando, i rapporti di forza si stanno invertendo, il sud del mondo non è più sud per niente, il tenore di vita del nostro delle nostre classi medie non è più superiore alla media del tenore di vita di tante nazioni del mondo che erano lontanissime. In concomitanza con questo il nostro ambiente democratico si è praticamente illividito, si è frantumato, cioè la questione, la nozione di post-democrazia che per quanto passibile di molte critiche però è spendibile per tanti fenomeni che stanno succedendo. Non abbiamo corpi intermedi, non abbiamo siamo attraverso la politica è diventata praticamente una specie di show, il posto per degli avventurieri che, ecco, le classi popolari sono diciamo utilizzate per alcune scalate e sono ovviamente trattate invece come la peste dalle nostre elite, che le considerano indegne di essere fondamentalmente rappresentate, perché tutte le loro rimostranze sono immondizia.
Tu dici, poi siamo in conclusione, oggi un po' più breve la puntata di Antitesi, ma poi recupereremo venerdì prossimo, già l'annunciamo con uno speciale sul referendum, perché a questo punto, insomma, visto che saremo in prossimità, poi, perché questo tra l'altro riguarda anche molto questo discorso, questo referendum qui. Comunque, tu dici, serve un grosso evento che metta in difficoltà questa enorme categoria dei presunti salvati, quelli che credono di stare in una situazione, diciamo, di tranquillità, ma tale non è. Io pensavo che questo evento potesse essere la fine del capitalismo, perché per me il capitalismo, c'è stato un momento in cui è finito, è imploso, ed è fra il 2007, 2008, 2009, Lehman Brothers, quel periodo là, no? E poi è stato ripreso, sai, quando ti fanno la puntura del virus, quello zombizzante, no? Dice, vabbè, sta morendo, ok, trasformiamolo in zombie così almeno non muore, no? È successo, esatto. Questo. Io penso che fu quella cosa lì potesse essere un elettroshock di risveglio della collettività, in parte lo è stato, poi le cose si sono un po' aggiustate, perché a forza di romanelle, no? di cose, di finanze creative, tu riesci sempre un po' a confondere tracce, ma è un dato di fatto che quantomeno in Italia il potere d'acquisto della classe media si è abbassato sempre di più, gli stipendi non sono mai saliti,
abbiamo anche violenza feroce negli ultimi 5 anni.
E Draghi ce l'ha anche spiegato, Mario Draghi, perché questa cosa poi è successa artatamente, no? Per mantenere in vita questo sistema, raccontando di però che tutto andasse bene, quindi vediamo sempre, no, questa categoria dell'infanzia.
Io non so tu, quando parlo in giro sento una disillusione, un'amarezza incredibile.
Ma per forza, cioè
fiducia nel futuro praticamente non ne ha nessuno, fai il conto, solo l'altro ieri ho saputo che la mia pensione aumenterà di 3 mesi ogni anno e quindi il limite dei 67 sarà abbondantemente superato, io ho 47 anni quindi fino ai 70 praticamente non se ne parla. Non sarà così, sicuramente ci interverranno altre questioni, non credo che si potrà mandare un settantenne dentro una classe di ragazzini quindicenni alle scuole superiori per non rischiare il possibile e l'impossibile, fatto sta che le cose sono così. Stiamo vivendo nel presente, cercando di arraffare mese dopo mese e di staccarci quei benefit di piacevolezza che il metaverso ci mette davanti, ma al futuro non ci crede nessuno.
Talmente non ci crede nessuno che sento tante persone che per formazione personale, per contesto di provenienza, per atteggiamento politico, che poi non cambia mai, è la politica che si sposta sempre più a destra, verso posizioni sempre più conservatrici, per cui poi uno che ha una certa visione del mondo rimane, no, al di fuori da ogni tipo di possibilità di schieramento, non andranno a votare al referendum, che invece sarebbe un'azione, per quanto provenga da chi ha tradito come proposta mille volte la classe lavoratrice, no? Però sarebbe un'azione a tutela del lavoro e dei lavoratori, ma tale è la disillusione, tale è la fatica, la sofferenza anche di questi innumerevoli tradimenti, e forse anche l'idea che tutto sommato, no? Tanto anche se non cambia sta cosa, più o meno ce la caviamo sempre, la categoria dei salvati. Oggi hai introdotto una grande categoria dentro Antitesi, che tornerà spesso, questa dei presunti salvati.
Perché se parliamo di un panorama compiutamente neoliberale, siamo dalle parti di Calvino, è inutile che siamo lì.
Il che non è proprio rassicurante come consapevolezza. Va bene, Gabriele, allora abbiamo sicchiato 10 minuti del palinsesto di Radio Città Aperta successivo, ma ne vale sempre la pena. Oggi abbiamo alzato un po' di ritardo, ricopriamo la prossima settimana, e Antitesi, come sapete, da poco tempo ha un suo spazio all'interno del sito, no? Una categoria, cercate Antitesi dentro il sito di Radio Città Aperta, trovate tutti i podcast, troverete anche questo. Già lo anticipiamo, prossima settimana speciale referendum, ci concentriamo su questo referendum, non tanto, cioè anche nella sua sostanza, in quello che dice, in quello che, no, prova a sistemare, ma anche un pochino nel suo valore che potrebbe avere e che non riesce ad avere, soprattutto nei confronti di chi ne avrebbe più bisogno che questo referendum, no, passasse e vincesse. Sì. Gabriele, grazie, come sempre, grazie.
Grazie a te, Ale, grazie agli ascoltatori.
A venerdì prossimo, un abbraccio, buon fine settimana.
Ciao, un abbraccio.